Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo.
It's my turn to extract.
Yeah. Ci siamo.
Però se mi dai uno shuffle.
Certo. Ci siamo avvicinati nuovamente e definitivamente a Colonia. Siamo all'ultimo passo prima di arrivare.
E qui le caratteristiche dell'altro sono bellissime.
Okay, siamo al passo 1, quindi vado di
esatto.
Estrazione dal destino. Extra. Siamo abbonati a questo seme. Spade!
Quindi brutalità,
brutalità
o punizione.
Quanto?
Oddio.
Le altre posso dirti a confronto erano leggere perché erano minaccia, perdita e paura. Tutte cose incombenti ma non imminenti. Qui invece siamo proprio sull'immediato.
Su spade in mano, esatto.
Brutalità e punizione. Vai Dario, scegli.
Io mi sento un punizione addosso.
Ok.
Ci sta. Però se vi piace brutalità sono molto libero.
No, vabbè. Tanto arriviamo al brutale, sono sicuro.
Esatto, le punizioni saranno brutali.
Possiamo, perché fare solo brutalità quando puoi fare punizione e brutalità?
Punizione, okay. Allora.
Fatta, punizione.
Allora, per leggere il sentimento del passo, punizione, stabilire la domanda del turno. Quindi estraggo.
Aspetta che faccio un recall.
Yes.
Vai.
Row one. Un seme nuovo per me. Il 7 di coppe.
Bella questa.
Che corrisponde a un...
No.
Bellissimo.
Sei un infiltrato, chi lo ha scoperto e come? cazzo.
A te ti capita questa?
È fantastica perché tutti pensavano che il francese avesse intrallazzi quando...
Aspetta, in realtà Mattia aveva detto qualcosa di darti della paga, dei soldi,
lo capiremo. E okay. Soprattutto posso dire, pescarla nel round in cui c'è come sentimento punizione. È tutto bellissimo. Il 7 dice che nevica.
Okay. Giustamente.
Così nevica, va bene.
Scusate, che sto cercando di quadrarla.
Sì, ci sta. Non è facile.
Ok, cambiamo, sparigliamo un po' le carte. Nevica e, come è giusto, nevica tanto. È presto il mattino. Saranno le 6:30, 6:45 più o meno. Quindi c'è luce, c'è quel riflesso fastidioso sulla neve che però viene oscurato un pochino dalla piccola bufera che c'è attorno al campo. Siamo ormai in un territorio abbastanza avanzato, quindi la guardia è anche abbastanza attenta, però con la neve 10 passi ti portano in un mondo che fino a 10 passi prima non vedevi. Ci sono, questa volta niente francesi, c'è...
Ormai il gioco Volkmar. Si divide in gioco con francesi e gioco senza francesi.
Esatto.
È chiaro. Le scene sono divise in due.
C'è Volkmar che sta aiutando a portare qualcosa con... quello che volete. Possono anche essere degli enormi utri.
Mm-hmm.
A un certo punto, mentre parlottate in mezzo alla bufera, fate qualche passo e vi ritrovate di fronte a Alberico, in un piccolo spiazzo di nulla, che ha un giovincello di 15 anni inginocchiato di fronte a lui e gli ha appena appoggiato un'accetta alla gola. Stavano in qualche modo litigando o parlando, nel momento in cui però si avvede della vostra presenza e voi vi vedete della sua, c'è un attimo di stallo.
Conrad fa cadere la catasta di legno che stava portando insieme a Volkmar, da quanto ho capito.
Si andava a fare legna per la colazione, probabilmente.
Rimane un po' interdetto e fermo, guarda prima il ragazzo, poi guarda Alberico, e con tono paterno dice ad Alberico, visto che in un qualche modo lo ha preso in affetto, visto che ha servito con suo padre, gli dice questa cosa assurda, ok? Gli dice: Alberico, questo non è un albero.
Alberico saetta con lo sguardo sui due e poi osserva il ragazzo che va per parlare. Alberico gli molla un ceffone di man rovescio, spaccandogli un labbro. Questo cade a terra rotolando, macchiando con il sangue.
Volkmar prende per il polso Conrad e dice: lascia stare, non sono cose nostre. A qualcuno e ti fa un gesto con la mano come per dire: sai cosa intendo, lasciamogli agli affari loro.
Va punito, è chiaro. L'ho visto scambiare qualcosa.
Conrad si rimette ad alzare lentamente i ciocchi che ha fatto cadere, si rimpila in braccio, mentre tu ti appendi da solo perché stai spiegando una cosa che non ti avremmo mai chiesto nulla.
Sì, ma
ti chiedo di approfondire.
Di panico.
Ti chiedo di approfondire. Dimmi cosa c'è nel ragazzo che è fuori posto, nel senso... i vestiti, un emblema, un blasone, semplicemente la foggia, come dire, la provenienza, che può magari farne capire l'estrazione sociale, cioè perché non è semplicemente il figlio del fattore che abita a 5 km da qui. Cosa c'è di particolare?
Ok, domanda sul tuo approfondimento. Cerchi qualcosa che lo distingua dagli altri o un motivo per cui potrebbe essere più...
Cioè, la mia domanda è...
...che una copertura.
C'è un qualcosa che ci fa... che ci dia un sentore tangibile che tu non hai pigliato un ragazzetto delle campagne e te lo volevi ingroppare e sono affari tuoi? Cioè, nel senso che...
Ok, giusto, giusto, giusto.
Se questo è un paggio, è un... Cos'è che lo rende fuori luogo? Se lo rende fuori luogo, perché se non è fuori luogo, cioè voglio capire come la sta vedendo l'animo semplice.
Non vi ricordate di chi sia il servo o il paggio, ma a qualche passo, anche se stanno venendo coperte dalla neve abbastanza in fretta, ci sono un paio di scatole, una di legno, una di vimini, e delle pergamene arrotolate. Come se gli fossero cadute, e vi ricordate di averlo visto passare varie volte a portare incartamenti o a comunque fare piccole commissioni.
Ok, quindi diciamo orbitava,
è vestito bene.
Orbita intorno alla nostra compagnia, ma non è della nostra compagnia.
Esatto.
Ok.
Aspetta, Alberico, ma tu mica non sapevi leggere. Te lo dice, ma tu mica non sapevi leggere, così con dato di fatto, sai, come se non stesse succedendo nulla, vedendo queste cose,
no,
mentre impila la legna.
Siete testimoni anche voi, no? L'avete visto, no? Il soldato, l'uomo che si è allontanato, stavano parlando, gli ha consegnato qualcosa. Che cosa gli hai consegnato? Gli molla un altro man rovescio prima che lui stia per controbattere, ma... peserà 40 kg sto ragazzino.
E Volkmar si sente preso in causa e ti dice: cosa intendi dire, cosa intendi dire, Conrad? E cerca sotto il farsetto e tira fuori la sua pergamena e dice: mica bisogna saper leggere per avere dei documenti.
Sì, se sulla tua pergamena c'è solo una X.
E dopo la ripiega, la mette via, cioè come per dire, che cos'è che sta fregnaccia? Cioè, anche lui anche se non sa leggere.
Conrad e... Volkmar, giusto? L'avete visto? Siamo d'accordo, no?
Sì, lo sto vedendo lì a terra che sta frignando.
No, non il ragazzino. Il ragazzino deve essere punito. Bisogna fare in modo che... Gli osservo per un attimo. Che Dio
e porti... Signore della croce.
Redenzione a chi ha cercato di tradire... a chi ha cercato di tradire il rosso, che non va tradito.
Tu quando dici il rosso si fa il segno della croce, Conrad, non quando menzioni Dio.
Il ragazzino sta piangendo disperato, solo che ha il labbro spezzato e la faccia gonfia.
Portiamolo al campo. Gli alfieri del rosso sapranno che farne.
No, no, no. Sono io ad averlo scoperto. L'onore deve essere mio. E il dovere, l'onore è il dovere, da buon cristiano. Voi l'avete visto. Stava parlando con un soldato. Siamo tutti d'accordo, va punito. Proseguite, proseguite. Me ne occupo io.
Ci vediamo al campo, a Conrad. E
Annuisce Alberico.
riprende l'ultimo coccio. Guarda cosa vuole fare Volkmar.
Ah, Volkmar sta tirando sulla legna e si è fatto un paio di volte il segno della croce facendo cadere della legna che aveva in mano. Per quel che lo riguarda, quello è un superiore e saprà cosa sta facendo, sicuramente meglio di io, che sono addetto a recuperare la legna per la colazione. Tira su tutto e poi si gira ancora guardando la pila probabilmente pergamene che sono cose probabilmente che danno un senso di lusso, no? Queste cassette con intarsiate, magari, eccetera, giusto semplicemente perché è un bell'oggetto, ma senza capirne il significato, e dopo fa spallucce.
Per me la scena si chiude come si è aperta con la telecamera che segue il cuoco e il contadino che si allontanano. Si sentono solo i lamenti per qualche istante del ragazzino e poi quello che un orecchio allenato riconoscerebbe come un colpo d'accetta che colpisce un osso. Si sente il primo, già il secondo è quasi inghiottito dalla bufera, il terzo si sente solo la neve che vortica.
Wow,
Che
che
cosa
allegria,
brutale.
eh? Che allegria.
E che belle persone.
Che belle persone, sicuramente.
Ma comunque vedo comunque una dinamica di potere e rango un pochettino. Cioè, nel senso, a parte che siamo comunque camerati, però nel senso vedo comunque, da quanto ho capito, Alberico è comunque un pochettino più ben messo, è un mercenario lui, giusto?
Beh, sì, diciamo che forse non ha di fatto potere su di voi. Però è uno di quelli che sa combattere e ha un equipaggiamento, quindi forse agli occhi di Volkmar soprattutto è uno che
Sai cosa agli
sembra
occhi di
avere
Volkmar? Tu
carico.
sei come Mathieu, uno di quelli che entrano ed escono dalla tenda degli alfieri, no? Cioè io mi immagino che ci sia comunque un qualche tipo di comando da parte del rosso su questa, cioè la tenda degli ufficiali, diciamo che magari sono due persone, no? E che non è nessuno di noi. E tu alla fin fine sei probabilmente comunque una pedina abbastanza importante che loro ti parlano e ti danno ordini e ti fanno fare cose. E quindi per me tu sei un ufficiale, sei uno
Sì,
di
può
quelli che
essere per
contano.
esempio che io sia il punto di riferimento di quei, sparo a caso, 4, 5, 6
Esterni?
esterni della mia compagnia mercenaria che si era unita qui ed essendo
Certo,
magari il più
sì. Il
anziano sono il loro
riferimento
punto di
per i
riferimento.
contractors.
Esatto.
Ci sta.
Tra l'altro, mi sa che avevi risparmiato la vita a Conrad, dunque magari ha chiuso un occhio o due anche per questo, e poi comunque abbiamo del passato da ubriacate insieme. Dunque.
Esatto.
Direi che il tema
Ok.
del passo c'era e anche la risposta alla domanda di turno.
Esatto. Chi l'ha scoperto in prima battuta è morto. Voi due tecnicamente potreste aver comunque
Aspetta.
avuto un hint.
Voi due non
Super
ancora.
qualcosa. Oh, noi due no.
Oddio.
E credo in questa guerra. A questo punto la interpreto come un no perché in realtà sto facendo il doppio gioco probabilmente. O forse no, chi lo sa, chi lo sa. Però evidentemente non remo nella stessa identica direzione di tutti gli altri.
Bene, bene, bene. Quindi rispondi no ed aggiungi uno al tuo sconforto.
Yes.
Fabio, volta la
Ok.
carta.
Volta la carta e c'è mazzo del destino.
Spade, spade.
Abbiamo un 7 di spade. Hai
Scusate.
scoperto un infiltrato. Chi è?
No! Sono io? No, vabbè.
Hai scoperto.
Ah, the
Cioè.
tables have turned.
Colpo di scena, le due carte di fila, ragazzi, sono impagabili.
Però in questo caso è Volkmar. Ma come?
In realtà, sai, non sei l'unico.
Questa compagnia è
È un
un cesto
disastro.
di cobra, cazzo.
Bene, Ma magari è quello a cui serve, nel senso che serve semplicemente come specchietto per le allodole, per far qualcos'altro, quindi, che ne so, l'hanno fatta apposta facendo finta che sembrasse importante, in modo che la gente ci buttasse dentro interesse e spie e risorse per capire cosa cazzo vanno a fare questi a colonie. Sai te i piani del rosso. Vai Fabio, setta il quando, il come, comunque 7, nevica ancora.
Nevica di brutto.
Quindi non siamo molto lontani, a meno che non stia nevicando veramente tanto, da tanto. Potrebbe essere immediatamente dopo, come tra un bel po', dici tu, quando e dove?
Direi che è passata una giornata all'incirca, da quei colpi soffocati d'accetta nella bufera. La neve è ancora fitta e la compagnia al tramonto si è riparata in una borgata mezza disabitata. La maggior parte delle case sono dei ruderi, probabilmente distrutti da un incendio abbastanza recente, si direbbe. Ma qualcosa ha tenuto, perché qualche edificio era un po' più in là, c'era un po' più pietra che legno, e quelli vicino a un torrente si sono salvati. E lì ci siamo comunque dislocati, sempre con la compagnia divisa in vari reparti frammentati. Adesso siamo sempre più vicini al nostro compito di infiltrazione, quindi occorre muoversi con tutta la discrezione del caso. In gioco, aspetta che ci penso bene, no, va bene così, ho cambiato un attimo idea. La scena è quella. Quello stesso plico di carte che era caduto dalla cesta di Vimini, segnato. In maledizione, quella cesta non porta bene, non porta fortuna, perché Alberico ti ritrovi ad aver appena congedato il messo che nella notte si è dileguato a passo svelto nella neve per raggiungere chissà quale via di fuga. E hai anche parlato, hai detto quel paio di parole in più, che se la figura che si staglia dietro di te di pochi metri ha sentito, potrebbero averti un po' inchiodato al muro da un certo punto di vista. La figura che osservi, illuminata un po' in controluce, subito non la riconosci, ma riconosci i bordi sfrangiati della cotta di maglia e quel sudicio panno stendardo ripiegato sulla spalla con la croce rossa, che appartiene senza alcun dubbio a Mathieu. La mano sinistra sull'impugnatura della spada. Ed è lì che ti osserva nella semi-oscurità. Non l'hai sentito arrivare, o forse era già qui, era come spesso fa, un attimo discosto dagli altri. Ti sei preso quel solo istante per raggiungere la persona che ti aveva fatto segnali durante il cammino, dargli quello che dovevi, e adesso sei lì con le mani nella proverbiale marmellata.
Francese, sei tu?
Io, sì, sono io. E tu?
No, io non sono francese decisamente.
No, intendevo. Chi sei?
Temo di non seguirti, ma va bene così.
È una domanda facile. Combatti per il rosso? Un'esclusiva? O ti paga anche?
Ma che domanda è? Ti sei fumato qualche...
Faccio una domanda facile, ti manda mio padre? Una sola risposta giusta.
Non ho rapporti con i francesi, se non quando si tratta di giocare con le loro costole di solito. Ero qui a farmi una passeggiata, a cercare di schiarirmi le idee, ho sentito qualche rumore e ho deviato dalla ronda per...
Saltiamo la parte in cui mi racconti di ossie sotto la neve. Parliamo come si fa tra persone serie, se per te va bene, Alberico.
Ah, certo, nel farlo però platealmente e non di nascosto, scosta la spalla del mantello, andando a rivelare una balestra a mano attaccata alla cintura.
Sta bene, si parla meglio quando si sa che è il caso di pesare le parole.
Ah no, no, il dolore alla spalla, sai, con la neve e l'umidità è terribile.
Già, già. Tief fa un mezzo passo dato indietro, esponendo un po' meno la figura tra la lanterna che ha appoggiato e non essendo più in controluce, ma con la lanterna che ti fa un attimo, diciamo, disturbo rispetto a un tiro che prima era senz'altro più pulito. Allora, già che io sia un po' in debito con te, denaro.
Ah, sì, beh, ma...
Complichiamo un po' il nostro piccolo contratto?
Ma sai che c'è, non sono mai stato un uomo attaccato all'oro. Facciamo così, francese. Ti addebito in buona fede. Mi offrirai un buon bicchiere di vino tedesco alla prima occasione, ma siamo a posto, no?
È silenzio a risponderti per un buon 15 secondi.
Allora facciamo così. Io adesso vado di là e torno a campo. Ho finito il mio turno di guardia e sono tranquillo. Ti suggerirei, francese, di fare lo stesso, magari dall'altra parte. E stai attento,
facciamo,
perché...
Facciamo in questa maniera, va bene. E poi un'ultima quella nota a margine. Non so cosa sei venuto a fare, non mi interessa granché. Non so cosa sono venuto a fare io. A un certo punto ti chiederò una mano, magari. E magari lo farai anche tu. E sapremo che dividiamo con le verità. E non tutti al campo potrebbero voler accettare. E magari entrambi dobbiamo fare cose che un paio di mani in più potrebbero rendere più fattibili.
Il Brico si morde il labbro.
Che potrebbero valere abbastanza.
Sai che c'è, francese, che tu hai di sicuro le rotelle che girano in un senso diverso. Non so se stai implicando qualcosa sul rosso.
No, tipo... non mi interessa. Sono venuti a fare. Sono qui per una persona, essere chiaro. In questo piccolo gioco a entrare in città potrebbe finire male, oppure no. Vorrei che così non fosse. Se a un certo punto avessi due mani in più, mi farebbero molto molto comodo.
Ti guarda attorno, Alberico. Io vado di là, allora. Poi...
Di qua. È in discesa. È più comodo.
Mani, piedi, testa. Ti servirebbero molte cose, probabilmente, ma non credo che sia questa l'occasione per parlarne in mezzo alla bufera con la spalla che mi duole. Stammi bene, francese, eh? Mi raccomando.
Attento alla neve. È pessima per i dolori. Sto facendo un passo dietro una colonna e tenendo la spada sempre in posizione di guardia. E lo vedi arretrare verso la boscaglia, senti il crack dello strato di neve pestato dagli stivali e non so se tu te ne vai dalla stessa parte, ma lui sembra intenzionato a farlo.
Io fingo di andare nella direzione che avevo detto, dopo un po' la cambio ancora, con un pugnale in una mano e la balestra che vado a caricare nell'altra, torno verso il campo.
Clima sereno.
Se ha qualcosa da aggiungere, direi che possiamo anche chiuderla lì.
No, dicevo solamente che ci stiamo, come dire, preparando alla battaglia come una vera squadra, un clima sereno e condiviso, di fiducia reciproca, mi piace.
Assolutamente.
Sono tutti prodromi di una vittoria sfolgorante, mi piace tantissimo.
Finiamo ad ammazzarci tutti a vicenda. Comunque in lontananza c'è, sapete quando ogni tanto la neve fa questi strani echeggi che non sapete bene, non si sa bene da dove arriva il suono. In lontananza, probabilmente dall'accampamento, c'è il vocione di Conrad che sta cantando mentre cucina. E ho capito a cena. Esatto, sta cantando una canzone.
Fantastico.
Esatto, sta cantando una canzone e arriva spezzettata mentre voi avete questo scambio amichevole, amorevole. Questa canzone che canta di due soldati che si incontrano senza saperlo dopo che la guerra è finita, i signoroni hanno dichiarato che la guerra è finita, però si uccidono comunque.
Ah. Dormi sepolto in un campo di... No.
Circa, ma quasi. Bene. Credi in questa guerra?
Sì, sono venuto a combatterla.
E stai anche tentando... Sì, ma la domanda è... Cioè, tu stai credendo in una guerra, ma in che guerra stai credendo? Io la butto lì.
Diciamo che esatto. Quello che è venuto a fare dubbio. Rosso è l'unica maniera per quello che voglio fare io. Quindi, okay. Quello che fa
quindi in realtà ci stai credendo come uno strumento, non come sì, il fine, proprio... ma come... però ci stai
l'unico
credendo.
L'unico strumento.
Mi piace.
L'unico strumento possibile.
Però ho un'unica stilettata, avrei dovuto pensarci prima. Secondo me il tema della punizione però in questa manca.
Sì, volevo metterlo di più, doveva essere un po' più lungo forse sul dialogo, ma... doveva passare il fatto che sono venuto per punire qualcuno, ma mi è un po' passato di mente mentre parlavo. Okay.
Comunque, considerate che il sentimento del passo c'è, è una regola, ma la domanda finale è se hai risposto alla domanda, come anche la frase rituale non stai andando incontro al tuo destino riguarda il fatto che non stai seguendo la domanda del turno.
Ok,
quindi il sentimento del passo è un'indicazione però più debole rispetto alla domanda.
Ci sta.
Comunque come padre tale figlio con sti balestrini a mano,
ho imparato
la stessa balestra, capito?
Vabbè. Assolutamente sì.
Aspetta che venga fuori la domanda: cosa hai perso di valore per te? Aspetta. Allora
continuiamo a pescare spade, una quantità incredibile di spade,
ed estraggo una carta dal mazzo del destino ed è un asso di denari. Cosa simpatico. Hai visto rubare? Cosa hai visto rubare? Punizione, mi piace, ci sta. Allora, è scesa questa neve improvvisa, nonostante la stagione. Uno è veramente un pessimo tempo, temporale con tuoni e fulmini. Quindi probabilmente dopo la nevicata, lo sbalzo termico e cosa è buttato in, come dire, in un violento temporale estivo. E noi ci stiamo muovendo adesso anche un po' lontani dalle vie principali di comunicazione e la scena si svolge, probabilmente stiamo levando il campo, anzi... No, non ci stiamo muovendo perché il tempo non lo impedisce, però diciamo è comunque prima mattina, si doveva partire presto, in realtà è impossibile muoversi con questo tempo, e la scena si svolge nella tenda di Conrad, e c'è Conrad Volkmar ovviamente, c'è un giovane del posto, che è un ragazzotto di campagna probabilmente, che con sguardo abbastanza, come dire, abbastanza fuori luogo, impaurito, e Mathieu che Conrad sta trascinando lì sostanzialmente. Sono venuto a prenderti, ho portato queste due figure tutti quanti nella tenda di Conrad, e inizio dicendo, dopo che un tuono alle spalle ci ha storditi tutti e mi ha obbligato a ridire quello che stavo per dire, e dico: stavo smontando il turno di guardia quando questo e tutto il ragazzo in mezzo alla tenda l'ho visto sgattaiolare dove tenete la dispensa, dove avete la cassa con la carne secca e le patate, non so cos'altro ci tenete, Conrad, ma...
Wurstel!
Ci penso, di sia in tutta nazione, questo è grave. E stava sgattaiolando lì e li voleva rubare. E poi mi giro verso Mathieu e dico: io l'ho solo trovato e adesso dovete sbrigarvela voi, che sapete come andare. In realtà guarda tutti e due, non guarda solamente Mattia che è l'ufficiale, ma guarda anche Conrad, perché non so perché, ma immaginatevi che nella mente semplice ha detto: questo stava rubando cibo, quindi vado dal cuoco.
Conrad fa scaldandosi un po' le mani su un braciere lì al centro della tenda, poi immagino qualcosa del genere. Ho visto negli ultimi tempi, ho visto gente prendere accettate sul collo per molto di meno. Si riferisce ovviamente all'altro ragazzo che è il corriere, che è morto.
E Volkmar fa sì con la testa come per dire sì, e fa un segno di croce.
Io alzo un sopracciglio senza capire, ma annuisco.
Non tagliatemi la testa.
La testa? Che hai rubato del cibo?
Non ho rubato del cibo, non ho cibo addosso.
L'avrai mangiato.
Stavi rubando del cibo, quindi.
Lui stava rubando del cibo. E indico voi.
Sai, capirei la fame, tutto sommato. Ma se c'è una cosa che davvero non supporto sono gli stupidi e i bugiardi. E mi sembri entrambe le cose in questo momento.
Eh?
Sai che cosa fanno i ladri dalle mie parti?
Non lo so, non sono un ladro.
In ginocchio.
Il ragazzo che osserva Voigtmar gli fa in ginocchio.
Voigtmar per un attimo sta per sorridere, poi diventa serio e guarda Mattia come per dire serio.
Mattia fa un paio di passi e quell'aria di qualcuno che questa cosa l'ha già fatto o gli viene naturale molla un calcio sul retto del ginocchio del ragazzo veramente forte da fargli del male, dandolo per terra praticamente in ginocchio.
Rotola.
Signore,
fuori le mani.
Avremo bisogno di una mano per portare tutto quello che dobbiamo portare.
Una sola? Allora possiamo togliergli l'altra. Che dite?
Voigtmar è dubbioso.
C'è Conor che fa a Voigtmar. Quanti wurst l'ha rubato?
Voigtmar fiuta la cosa e dice: dalle mie parti un contadino senza una mano lavora per metà. Il ragazzo può darmi una mano a trasportare quello che dobbiamo trasportare. Gli ultimi chilometri ci separano.
Sì, assolutamente.
Potremmo risparmiare un po' di fiato.
A me sta bene.
E ve lo guardo come con sguardo di se cioè al limite di quello di dire a me sembra una buona idea, che è il massimo a cui può arrivare come dire pianificare un piano, tipo
un ceppo al piede, però non voglio che abbia la buona idea di iniziare a correre quando nessuno di noi ha il tempo per andargli dietro.
Conrad fa: io credo che in questa squadriglia siamo già tutti puniti abbastanza. E si volta via.
Sbadum, tuono sull'esterno. Immaginatevi che zittisce tipo la fine frase e tutti quanti per un attimo si bloccano.
E Conrad
la lascia lì così, cioè per dire ha capito che ci pensate voi, e lui si scalda le mani sul braciere e basta.
Puoi tenerti le mani, ma dovrai adoperarle per noi, per essere d'aiuto, per fare tutto ciò che ti verrà detto. Indico uomini attorno a lui.
Assolutamente, aiuterò, indica Voigtmar, però non so come si chiama. Lo aiuterò a portare.
Insegnerò il mestiere.
Tutto. Imparerò il mestiere.
Sotto la tua responsabilità, Voigtmar, figlio di Gretchen. Ricordatelo, perché io me lo ricorderò. Ti esce dalla tenda senza aggiungere niente altro.
Voigtmar guarda il ragazzo e dice: ti è andata bene. Conrad sa cucinare.
E fa, quando lo fa, sì, ti è andata bene, perché se fosse stato per me ti avrei tolto un dito per Wurstel.
E per un po' di giorni ci sarà ancora da mangiare. Poi dipenderà dalla grazia di Dio se vinceremo la nostra battaglia. E si mette una mano sulla giusta core, sbattendo il petto, e si sa che sta, come dire, sbattendo, portando la mano al contratto che ormai vede vicino alla punta delle sue dita, che è alla fin fine il motivo per cui si sta facendo anche più baldanzoso e più sicuro di sé. Chiudo la scena.
Sì, credo sia stata punitiva, sì.
Sì, decisamente, anche la domanda, diciamo, che era proprio la sua.
L'ho presa semplice perché ci stava anche una cosa... Non volevo complicare a livello di spionaggio da guerra fredda la scena, e quindi sono andato proprio sul terra terra, però secondo me ci sta anche, considerando la neve e tutto il resto, ci stava anche proprio un po' di povertà materiale.
Sta anche perché dà un po' l'idea del fatto che comunque c'è un minimo di unità, di umanità nei personaggi, residuo da qualche parte.
Ok, e d'altra parte considerate che Volcano dice: se devo diventare un signore devo anche cominciare a sapere come amministrare, e adesso ha un suddito.
Il tuo primo maggiordomo.
E sarà l'unico, perché tipo morirà tra 20 ore appena andiamo in battaglia. Però va bene.
Adesso una considerazione, dato che l'ultima scena dell'atto è di Nilo, se faccio bene i conti.
Sì.
Il passo, scusa. Considererei la possibilità magari di avvicinarsi. Anche okay. Come no, cioè,
beh, considera che questo,
ricordiamoci che è l'ultima prima dello scontro finale.
Questo può avvenire, io me lo immagino, nelle campagne immediatamente adiacenti a...
Sì. poi fuori dalla città
all'arrivo,
sì.
Quindi siamo lì in quel, come dire, la distanza è relativa, nel senso che può essere, come dire, in mezzo al nulla, però in linea d'aria sei a 3 km da una città, siamo comunque in un momento in cui le città non si facevano preannunciare più di tanto, quindi può essere vicino ed essere ancora in mezzo al nulla.
Era giusto per dire che da adesso in poi, sì, sì, a parte questa scena, tutte le prossime saranno...
La prossima si apre con la battaglia. Sì, sì, il prossimo atto è la battaglia. E domande di turno, domande di chiusura del turno. Credi in questa guerra? Sì. Quindi non aumento lo sconforto. E se dite che ho risposto alla domanda di turno, non segno cicatrice o altro.
Sì, sì.
Pulita. Quindi adesso sta a Nilo pescare una carta.
Ok, mazzo destino, tiriamo fuori la carta. Ah, sempre spade, eh? Asso di spade. Comunque, cos'è?
È già capitata.
Mi è già capitata proprio.
Allora,
a me,
se è capitata già a te stesso, puoi ripescare un'altra carta.
Esatto, la ripesco. Oh, sempre spade, eh?
Basta spade.
Comunque, sei di spade.
Di chi ti puoi fidare? Di chi puoi fidarti?
Di chi mi posso fidare in questo gruppo di... di spie,
di iene
e di scalatori sociali? Comunque,
okay, questa è una bella domanda, appunto.
Di chi mi posso fidare? Ma è già uscita anche questa per qualcun altro,
giusto,
però.
Per nota di regolamento,
è uscita per Dario.
Ma se esce per un altro soldato di turno, tu comunque la devi fare, con l'eccezione dell'ultimo atto, in cui in realtà poi ci sono delle regole speciali che ti dicono che sei molto più libero nell'accettare o riformulare una domanda di turno, ma lo vediamo dopo.
Ok, e poi dopo devo ancora il tempo atmosferico, devo capire.
Tempo atmosferico?
Nebbia.
Con un 6.
Nebbia. Ok, dunque ci stiamo, siamo a pochi passi di quello che è della battaglia, essenzialmente. Sì, siamo nella campagna, è difficile descrivere qualsiasi cosa perché c'è bianco in aria, c'è bianco sul terreno, c'è bianco addosso a noi e chi c'ha armatura, chi c'ha solo pelli, eccetera. Comunque se c'è del bianco dovunque, è neve dovunque, è nebbioso dovunque, ormai è arrivato l'inverno nella nostra marcia e immagino che tra un po' questo bianco diventerà rosso. Comunque devo capire di chi mi posso fidare e... Sto pensando a come metterla questa cosa. Vorrei che fossero tutti presenti comunque i personaggi. Adesso basta flashback.
Sì, perché tu hai fatto tutte quante le domande praticamente con spade, quindi
sì,
giocando,
esatto,
una vita in flashback.
Sono sempre andato più indietro. E dunque no, stiamo nel presente, tanto per cambiare. E ci sto pensando, vado a ruota libera, spiego cosa sto pensando, perché vorrei fare una qualche tipo di scena che comunque ci metta in un qualche modo o su un fronte unico o che ci faccia capire cosa vogliamo, perché io, da quanto ho capito, abbiamo diverse motivazioni, cioè c'è chi ha pure delle missioni alternative, però io non ne sono a coscienza, anzi forse del francese. Conrad può sapere qualche cosina, visto che ci siamo fatto un minimo di confessioni nello scantinato di vino, da quanto ho capito, anche sì, se abbiamo glissato su quanto ci fossimo confessati.
E poi ti ha un po' tolto dalle castagne sul fuoco, diciamo, quando eri a difendere la taverna, diciamo che forse un minimo di rapporto.
Sì, d'altra parte sempre facendo mente locale, d'altra parte ho visto con Conrad, ho avuto anche l'opportunità di vedere Alberico, che mi chiedo cosa ne penserebbe suo padre di certe cose che sta facendo, perché non mi è completamente tornata tutta quella scena nel bosco con il ragazzo e l'accetta e le pergamene. Dunque, effettivamente potrei dire non mi fido di nessuno. Però vabbè, devo comunque fare una scena.
Come risposta?
Sì, però devo fare una scena.
Posso darti un consiglio? Secondo me se fai con tutti rischia di essere dispersiva. Prendi un rapporto, scegli un rapporto e poi nel caso magari inseriamo un PNG che permette di soffiare, come dire, in qualche modo, di far spalla un rapporto specifico. Perché così, secondo me, si riesce a focalizzare un po' meglio.
Fabio dice da fuori campo: le cose vanno accettate, sì. Vabbè. Sai che cosa? Scelgo te, Volkmar, scelgo te.
Oh, addirittura, quindi
siamo in avanscoperta in questa gran nebbia. Probabilmente poco vicino a noi ci sono i nostri compagni, solo che non si sentono, non si vedono. Se già prima era cambiare mondo a fare 5 passi, proprio adesso è proprio essere in una diversa dimensione, essenzialmente. Come essere in una specie di limbo, ok? Uh-huh. In questa scenetta dove noi siamo sopra ad un muretto che porta chissà dove, probabilmente alla battaglia, e dietro di noi ci sono i nostri compagni, da qualche parte, anche forse un po' più in giù del muretto, un po' più in su, insomma, okay, siamo lì a questo muretto.
Scavalcando, che ne so, i muretti a secco che dividono che ne so, i territori di caccia, ad esempio, della magione verso cui stiamo andando, quindi siamo proprio a pochi minuti dall'obiettivo.
Esatto, è che mi stavo chiedendo chi è il lago sulla bilancia, no? tra i personaggi di Dario e Fabio, che sono entrambi, hanno qualcosa di un po' di losco. Volkmar, ok, andate. Se mi chiedo di chi fidarmi. E dunque all'inizio ci siamo ritrovati con Volkmar, che magari era un po' preso un po' in giro da Conrad, ma adesso la cosa si gira, perché Conrad ha bisogno di un consiglio di Volkmar. Essenzialmente siamo lì sull'ennesimo muretto, forse ci stiamo stancando un po' di scavalcare muretti e cose del genere, ci siamo fermati un attimino, siamo lì seduti e c'è Conrad che stappa una bottiglia, te la passa e c'ha anche della carne secca ed essenzialmente la strappa in due o la taglia con un coltellazzo e ci fermiamo proprio quei 2 minuti prima di andarcela ad ammazzare.
Vedi, Volkmar, per accettare quello deve appoggiare la, come dire, l'ascia che porta, che dal fianco adesso portava in mano, e vedi che per un attimo la gira in mano, guardandola ancora un po' indeciso, perché sostanzialmente lui continua a vederci un attrezzo agricolo, e si sta convincendo che in realtà sarà un'arma da guerra. La appoggia con un certo sollievo e accetta il bere, il cibo, e poi ti guarda come per dire: strano che tu condivida cibo e libagioni con leggerezza. Cos'è?
Sì, perché poco prima stavamo ammazzando uno che gli stavamo tagliando la mano perché ha rubato un Wurstel. Però sì, tra l'altro lui è con te, mi chiedo se lui è con te.
Tu hai il potere di definire la scena, se secondo te c'è, sì. Se no l'abbiamo perso qualche metro indietro.
No, probabilmente è con te, visto che lo stai trattando come nuovo, tra virgolette, suddito. E l'aveva interpretato Fabio prima, giusto?
Dario.
Io.
Okay. Perché Fabio era
Dario, ok, sì, Dario, scusa, continua pure su quel trend.
E dice: c'è qualcosa che stai nascondendo? O
e lui fa il giro,
un pezzo
lui
di carne con i denti, scusami, e lo passa al ragazzetto.
Sì, sì, ma anche la tarichetta di vino che viene passata, e cioè, il vino è caldo, è del Glühwein, essenzialmente, cioè il vino riscaldato. Okay.
Il ragazzetto prende tutto quello che può e ne approfitta.
dice perché prima di fare quello che stiamo per fare, che non siamo sicuri se ne usciremo vivi, è meglio condividere tutto con tutti, mettere le carte in tavola e soprattutto non morire con stomaco vuoto. E prende anche lui un grosso morso e un sorsone di Glühwein e poi lo ripassa. Essenzialmente sia il vino sia che la carne secca diventa sempre più piccolo il pezzo, e quando il pezzo andrà a sparire, insomma, daremo la carica probabilmente con gli altri. Immagino che stiamo aspettando il segnale da un qualche nostro superiore di caricare quello che stiamo facendo, il luogo che stiamo per caricare. E dice: ma tu hai visto il francese Alberico, tu hai visto, ignora che c'è il ragazzo lì vicino che sente tutto, ma tu hai visto, cioè, c'è qualcosa che non mi torna di cui tu, io non so di chi fidarmi, ed è brutto andare in battaglia senza sapere di potersi fidare completamente dell'uomo che hai sulla tua spalla destra o la tua spalla sinistra o anche dietro di te.
Morgan fissa un po' il vuoto e vedi che per un attimo le spalle gli cadono come con un peso addosso, dice scuotendo la testa: io non sono mai stato in battaglia, quindi non lo so, ma vivo da quando ricordo in un mondo in cui la gente come il francese mi dice cosa devo fare, come dobbiamo farlo, quando possiamo farlo. Oppure la gente come Alberico passa, prende quel che vuole e se ne va. E io sono stufo di vivere così. C'è ancora qualcosa da campare e voglio camparlo in modo diverso. Quindi non lo so. Io non mi fido di nessuno, ma è una vita che obbedisco. È più semplice.
Io una volta continua questo consumare di questo piccolo ultimo pasto che ci abbiamo. Io una volta mi sono fidato di Jürgen, padre di Alberico. E ci ripensa senza in realtà esprimersi sul fatto che forse si pente di essersi fidato di lui ad alzare quel pentolone.
Vuoi fare uno sguardo stupito? Come per dire.
Oh. Il mondo è piccolo a volte, Volkmar. È facile che le storie del passato vengano a perseguitarti come un fantasma e guarda il giovane. E poi spezza questa scena e ride sguaiatamente, sbattendo l'ultimo rimasuglio di questa tanichetta di vino caldo, sbattendolo addosso al giovane che li ha seguiti, che probabilmente fino adesso è stato in silenzio magnare e basta.
Assolutamente sì.
E fai tu, ragazzo, ti fidi di me?
Certo, sir.
Ti fidi di Volkmar qui?
Mi fido di Sir Volkmar, sì.
Ti stringe la spalla fortemente, come non puoi dire di no.
Ma non mi fido del francese. Annuisco e cerco di capire se ho detto una cosa che viene vagamente condivisa. In caso contrario smetto di annuire all'improvviso.
No, in questo periodo storico, soprattutto in questa locazione geografica, credo che sia, sai, un luogo comune. Non sia un falso passo
sbagliare.
In nessuna occasione. Tipo dar suoi francesi, dunque non preoccuparti. E credo che finisca così, dicendo, allora, stai vicino a noi e ci difenderemo la vita a vicenda e poi vedremo chi starà ancora in piedi.
E Volkmar alza un brindisi e fa questa cosa tipo abbastanza, come dire, su più livelli, perché alza un brindisi e nel contempo fa un segno della croce, e per farlo deve spostare la tazza dalla mano destra alla mano sinistra, quindi è un po' goffa come cosa, però è su più livelli, come dire.
Per me è finito, hai risposto alla mia domanda.
Ci sta.
Ah, non credo in questa guerra.
Pre
di sconforto.
E giù di sconforto.
Ho risposto alla domanda, quella del se mi fido. Di chi mi fido?
È che quando le cose si metteranno male, sai di chi ti puoi fidare adesso.
Di nessuno.
O speri di saperlo.
No, secondo me ci sta effettivamente di nessuno, nel senso che neanche di Conrad, di Volkmar apertamente ti fidi. Però è come dire il mi normale che ti può capitare. Secondo me ci sta, perché anche la risposta non mi fido di nessuno è assolutamente lecita.
Ok, dunque niente cicatrici, solo tanto sconforto.
Ok, a questo punto probabilmente suona il corno e siamo allo scontro finale. Gente di Ruolo è un podcast indipendente, nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Potete rimanere in contatto con questo progetto su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere e suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere, fatelo conoscere, date una mano a diffonderlo. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.